Stai ascoltando
Radio Lab, libera per tutti. Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Sicuramente aprire un programma con Death of a Party dei Blur, se vogliamo dare dietro una sorta di simbologia che potrebbe esserci nella scelta della canzone, potrebbe significare davvero tantissime cose: la fine di un party, ma potrebbe anche essere la fine di qualcosa, potrebbe essere anche la conclusione di un certo tipo di momento, di un certo modo di essere, e quindi preludere a quello che poi di fatto è un vero e proprio cambiamento. Prima di entrare immediatamente, senza perdere alcun istante, anche perché abbiamo del ritardo che vorrei provare a recuperare proveniente dalle trasmissioni precedenti, quindi vi dicevo, prima di entrare immediatamente nel merito del nostro ascolto di questa sera di Private Investigation, intanto vi do il benvenuto a tutti quanti. Io sono Antonio Vetrano e conduco una volta alla settimana, il lunedì nello specifico, dalle 19.30 alle anzi dalle 20 e 30 alle 22, conduco Private Investigation, indagini private su memorie musicali. Abbiamo detto più e più volte che Private Investigation non è un programma di retrospettive, abbiamo detto più e più volte che Private Investigation altri non è che un ipotetico percorso musicale che viene costruito sulla base di ricordi di chi, come il sottoscritto, ha avuto modo in tanti anni di ascoltare tanta musica e assimilarne una parte, altra probabilmente un po' meno, altra un po' di più, sviluppare chiaramente dei gusti che sono assolutamente personali, e volendo trovare quindi una materia, un argomento su cui andare a discutere, ovviamente abbiamo creduto, abbiamo trovato un argomento interessante, cercare di vedere come la mente fa dei collegamenti e sviluppa delle associazioni musicali che si dipanano nel corso degli anni, con il senno di poi. Ci sediamo qui oggi, apriamo il nostro scatolo dei ricordi e vediamo come eravamo e cosa ascoltavamo e come associamo oggi la musica che ascoltavamo ieri e cosa di questo ci rimane. Abbiamo sondato e toccato tantissimi ambiti musicali, dalla new wave all'elettronica alla Britpop, siamo andati a toccare il noise, lo shoegaze, insomma abbiamo toccato tante cose, abbiamo creato ipotetici percorsi musicali che sono tutti scritti e scritti lì in quelle che sono le nostre playlist. Partiamo da un disco, poi arriviamo a una copertina, quindi a un album che per noi ha un'importanza fondamentale, è l'approfondimento. Nell'approfondimento ci dà una mano Alessia, che è dall'altra parte del vetro e che tra un po' entrerà in voce e ci racconterà davvero tante cose, soprattutto questa sera, visto che dovremo parlare di un album la cui consistenza è davvero parecchio importante, oltre che molto ingombrante nella storia della musica. Stasera sotto la nostra lente di ingrandimento c'è il cambiamento. La logica del cambiamento vuole che improvvisamente qualcuno decida di cambiare, decida di ridiscutere tutto e riprovare a fare una cosa in un altro modo, sotto un'altra chiave. È così allora che i Blair nel 1997 decidono, dopo essere stati additati forse come gli uni insieme agli Oasis e insieme ai Pulp tra i protagonisti di quello che venne chiamato il Britpop, insomma una delle definizioni più brutte della musica a mio giudizio, improvvisamente decidono che è arrivato il momento di resettare tutto. Damon Albarn e Graham Coxon resettano quello che avevano fatto, ed era stato veramente tanto. Decidono di chiamare un disco con il loro nome. Quarto album, lo chiami col tuo nome, qualcosa significa. È vero che dentro ci sta un brano come Song 2, che è comunque un brano assolutamente iconoclastico, è una di quelle canzoni monumentali, ma è anche vero che all'interno ci sono canzoni come Death of a Party e Countryside Ballad Man, canzoni molto particolari per una band che fino al giorno prima era stata identificata come una band assolutamente pop. E allora questo che cosa significa? Che arriva un momento in cui si può decidere di cambiare, si può decidere di ridiscutere tutto, spesso con grande sofferenza, spesso con delle decisioni che sono davvero difficili da prendere, oltre poi a non considerare quelle che sono gli atu che vengono sottoposti e i divieti che vengono sottoposti alle etichette discografiche, a maggior ragione se tu incidi per una major. E allora questa sera avremo davanti alle nostre orecchie, non occhi, avremo praticamente un disco che probabilmente ha davvero segnato un momento di svolta all'interno della storia della musica, ma questo lo diciamo oggi col senno di poi. All'epoca nessuno lo avrebbe detto, all'epoca eravamo tutti piuttosto interdetti, e proprio parlando di logica del cambiamento, questa sera davanti ai nostri occhi, cioè alla copertina, alle vostre orecchie, ci stanno i Radiohead di Key Day, da cui parte la nostra Private Investigation. Buon ascolto a tutti. Everything.
Stai ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Quindi, vabbè, i Radiohead questa sera sono al centro delle nostre attenzioni. Buonasera Alessia.
Buonasera a tutti.
Bentrovata Alessia, abbiamo finito le vacanze, ne hai fatte veramente tante questa volta, questa tornata proprio alla grande. Allora, Alessia, che ormai è una parte integrante di questo nostro esperimento musicale, dovremmo anche citare pure l'ottimo Alberto, che è dietro le quinte.
Lui l'assistente alla fotografia.
Alberto è assistente a tutto ciò che è fotografia, immagine, public relationship, ormai praticamente...
È il nostro Stanley Donwood.
Esattamente, no, ma ormai praticamente Private Investigation è diventata proprio una vera e propria piccola redazione nella redazione, che ha delle teste che si muovono dietro e poi si scervellano nel tentativo di costruire questi percorsi musicali, a volte anche piuttosto tortuosi. Stasera abbiamo il cambiamento. Ora, premettiamo al solito, diciamo a scanso di equivoci, anche per evitare che qualcuno poi ci tacci di superficialità, sui Radiohead potremmo stare qui a parlare mesi. Chiaramente, cioè, parliamo di una delle band che forse più di tante altre in questo terzo millennio è stata in grado di influenzare il cambiamento e la musica internazionale. Tutto ciò premesso, abbiamo pensato di partire con il disco che segna il cambiamento.
Una svolta epocale non soltanto proprio nella discografia dei Radiohead, ma anche poi a livello musicale internazionale.
E Kid A è ovviamente il loro disco. E a questo punto lascio a te la parola. E guarda, e ti ascolto.
Quindi Kid A, disco del 2000, che quindi viene 3 anni dopo il precedente OK Computer, che fu un successone. Tant'è vero che era iper anticipato, cioè tutti lo aspettavano, c'era un hype immenso che lo circondava.
Ricordo.
E questo paradossalmente portò i Radiohead non a volerlo alimentare, ma a volerlo smontare. Nel senso che loro, anziché approfittare il più possibile facendo marketing, guerriglia marketing e promozioni di qualunque tipo, si rifiutarono di far uscire qualunque tipo di video prima dell'uscita del disco. Ma cos'è che fecero? Fecero i cosiddetti blip, che si possono trovare a volte anche su YouTube, qualcuno vecchissimo li facevano passare su MTV. E che cos'erano? Erano dei micro clip di 30 secondi che insomma avevano come sottofondo musicale alcuni stralci, alcune basi delle canzoni e poi insomma il solito immaginario. Prima l'ho citato, sì. Stanley Donwood è lui l'uomo dietro il sipario, quello che tira le fila della veste grafica dei Radiohead. Noi molto sudolamente la settimana scorsa, parlando dei Depeche Mode,
esattamente,
l'abbiamo detto, insomma sono poche le band che hanno questa simbiosi, questa collaborazione straordinaria con insomma colui che si occupa della loro parte grafica. E così come per i Depeche Mode era Anton Corbijn, per loro è Stanley Donwood. Chi è questo Stanley Donwood? In realtà si chiama Dan Rickwood ed è un amichetto di università di Tom York. Loro due insieme andavano ad Exeter, questa università prestigiosa che tutte e due hanno frequentato facendo studi artistici, e lì insomma sono diventati inseparabili, perché evidentemente i loro caratteri abbastanza particolari, abbastanza cupi, ben andavano d'accordo. Tra l'altro poi tutto l'entourage dei Radio, della band stessa, insomma, sì, risale a gioventù ancora più...
1985,
quando
ricordo,
proprio erano piccolini alle scuole, quindi...
Esattamente.
Insomma sì, amicizie strette sui banchi di scuola, che poi si rivelano fruttuose dal punto di vista musicale e produttivo in generale. Cosa raffigura? È nostra prassi sempre un po' raccontarla questa cover prima di svelarne i misteri che ci stanno dietro. E c'è questa immagine di montagne ghiacciate, sembra quasi uno scenario post-apocalittico, questo cielo plumbeo ma anche allo stesso tempo infuocato, e queste montagne invece innevate, scenario completamente deserto, ed è elaborato graficamente come se fosse un rendering sono insomma quelle immagini computerizzate che fanno i grafici, gli architetti, quando creano una cosa ex novo, un oggetto, quello che sia, appunto con un programma di grafica al computer. Questo è quello che raffigura Kid A. Poi chiaramente al centro troneggia in stampatello la scritta che dà il titolo all'album, è Radiohead, il nome della band.
Esattamente.
Kid A è importante dal punto di vista del packaging. Non è il primo album in cui collabora Donwood, perché lui si è occupato praticamente da sempre degli artwork dei Radiohead, subito dopo Pablo Honey, cioè da The Bands. L'unico che non ha fatto è Pablo Honey, e si vede. È come se si vede.
Sembra un disco americano.
È un po' una porcheria,
esatto.
Dai. Però da The Bands abbiamo la fortuna di avere finalmente il nostro Stanley, che tra l'altro lui è un artista autonomo, però per quanto riguarda questi artwork lui collabora a braccetto con Tom York, che utilizza lo pseudonimo Chuck, E infatti si trova nei credits, insomma, del libretto, del booklet interno, che è stato realizzato da Don Wood e Chock, che non è altro che lo pseudonimo di Thom Yorke. E loro due, quindi, da lungo tempo, questa amicizia risale a lungo tempo addietro, stessa lunghezza d'onda. È chiaro che, insomma, trovandosi così d'accordo, la persona che veste e interpreta perfettamente quelle atmosfere, quelle sonorità, è proprio lui. Quindi tutto va di pari passo con la loro immagine, con la loro musica. Ti dicevo che loro non hanno fatto molta promozione.
No, all'epoca loro rifiutavano.
Non hanno fatto molta promozione, però allo stesso tempo, cioè, comunque loro major, e quindi necessità, cioè, ci sono stralci e discussioni sul capitalismo in cui Thom Yorke si oppone, i suoi discografici dicono: ma noi dobbiamo vendere. Fatto sta che lo promuovono in questa maniera. Cosa andiamo a vedere come contenuto di questa cover investigation? E anche poi vedere il packaging che è stato promosso, perché, insomma, sì, ha una storia veramente molto particolare. C'è una varietà di edizioni veramente ampia. Ha dichiarato Stanley Donbun stesso che questa immagine che lui ha messo poi sulla copertina di Kid A gli è stata ispirata da una foto che ha visto sul Guardian, no? il famoso giornale, sì, che rappresentava la guerra in Kosovo. Quindi c'era questo paesaggio desolato, sterminato, con sulla neve fresca c'erano, insomma, i gusci delle munizioni sparate, cicche di sigaretta, fango, una cosa desolante che è stata una delle immagini che lo ha più colpito tra tutte le immagini che lui abbia visto nel corso della sua vita. Questa è una cosa che lui ripete spesso, proprio è comprovata. E questo immaginario così forte lo ispirò per realizzare l'artwork. In che modo poi questo artwork si può legare a quello che è il contenuto di Kid A? Thom Yorke non ci tiene molto a esplicitare le sue lyrics ermetiche. Lui preferisce, insomma, lasciarlo un po' così. Addirittura, proprio a proposito di Kid A, ha dichiarato che tutti questi effetti sonori che distorcono un po' la voce sono fatti proprio per evitare che molte delle frasi si sentano, perché sono così atroci, hanno significati molto cupi alle spalle, e per lui sarebbe difficile sentirli in modo chiaro, pronunciarli ad alta voce, per cui li distorce in questa maniera. E moltissime delle canzoni, tra cui Idiotech, che poi diventa il simbolo di questo album e ce l'andremo a sentire magari anche dopo, contengono la parola bunker ripetuta in modo ossessivo, quindi c'è questo richiamo comunque ad una guerra. Lo stesso Kid A, anche se non è mai stato spiegato, si suppone sia un clone, il primo clone umano, oppure una sorta di intelligenza artificiale del futuro quando tutto è perduto. E non è una novità che i Radiohead, insomma, la pensino un po' così. Se uno va qualche anno addietro e pensa magari all'immaginario dietro il video di Just, c'è, esatto, quest'uomo riverso
o Paranoid Android, per esempio.
Esatto, c'è quest'uomo in Just, c'è quest'uomo riverso sul terreno che si chiude a riccio in posizione fetale, non si capisce perché sia così, e poi c'è questa frase misteriosa che non viene mai spiegato quale sia. Tutti ipotizzano che non c'è fuga da questo mondo, e quindi, insomma, questa è la linea un po' guida delle canzoni e del mood dei Radiohead. C'è anche una forte componente ambientalista che Thom Yorke non ha mai nascosto, forse perché lui non è un po' la personalità alla Bono Vox, che fa un po' il paladino delle buone azioni e l'ambasciatore, insomma, così. Però effettivamente c'è, ed sarà poi più chiara nel suo album solista The Eraser, lì è, sì, proprio esplicitata, sì. Comunque sì, c'è anche questa, e quindi c'è sì un contenuto sociale che però lui dichiara sempre di non voler mai mischiare con la politica, mai, cioè non dichiara mai i suoi album come politicizzati, eppure comunque è dichiarato, è esplicitato che questo sia un richiamo alla guerra nel Kosovo. Perché ti parlo di un packaging particolare? Con Kid A ha inizio una lunga serie, una lunga tendenza che vedrà poi i Radiohead realizzare delle special editions di tutti i loro dischi successivi. Amnesiac, qua abbiamo davanti un booklet particolare rilegato con tutte le illustrazioni all'interno, che cercherò di fregarti entro la fine della puntata.
Sempre molto ermetico, peraltro, cioè sono immagini veramente
con uno stile poi caratteristico, stile, che però, sì, per quanto possano essere ermetiche, sono riconoscibilissime,
sì. Esatto.
E lui poi ha fatto mostre, tra l'altro qualche anno fa è stato pure a Roma, magari fossimo andati a vederlo. Comunque le fa a Los Angeles, a New York, e il suo tratto è assolutamente riconoscibilissimo. Comunque ti dicevo, origina questa lunga serie di special edition che raggiungono il culmine con l'ultima trovata fatta con The King of Limbs, questo newspaper. Sì, loro hanno messo in pre-order questo newspaper album che nessuno sapeva, sì, cos'era, e poi alla fine si sono ritrovati a casa questo enorme fascicolo artwork, esattamente, tu ce l'hai, non ne dubitavo.
Sembrava le buste sorprese quando eravamo bambini, dentro tu lo apri e c'è il giornale, i dischi, i CD, tante cose, è bellissimo, è stupendo, guarda. Un collezionista potrebbe imparare, non lo volevo nemmeno aprire quando è arrivato, ho detto, ma se non lo apro non lo guardo, e quindi alla fine sono stato costretto a farlo.
Per quanto riguarda invece Kid A, anche questo viene insomma elaborato in due versioni diverse. C'è il CD normale, che però ha una sorpresa al suo interno, perché oltre al classico booklet, no, che uno estrae tranquillamente, sì, la copertina, lo sfoglia, ci sono delle immagini che sono estremamente coerenti con quella che vediamo in copertina, alcune sono la prosecuzione proprio di questo scenario montuoso che vediamo, altre sono sempre disegni confusi che comunque trasmettono questo senso di ansia, di distruzione, di anche depressione forse. Mentre invece, se i più furbi vanno a guardare sotto quella base in plastica sopra cui si inserisce il CD, non nel tuo perché probabilmente è moderno, ma in quello proprio uscito nel 2000, c'è un easter egg. Sai che nei DVD a volte mettono i contenuti sorprese, i contenuti speciali? Lì non c'è un contenuto virtuale, c'è proprio un altro booklet all'interno, cioè sotto insomma questa intercapedine tra la parte insomma dove dietro c'è la tracklist e la parte dove sta sopra il CD, che se uno la scardina e scopre cosa c'è dentro trova un booklet sorpresa, quindi una chicca veramente per collezionisti.
Ma io lo
e per
sto cercando, non trovo niente.
Tu non ce l'hai?
Non ce l'ho.
No, io però ti posso fare vedere qualche foto, perché in giro sul web si trovano. E questo booklet ha una particolarità: l'artwork è di tipo diverso da quello della copertina. Vede per la prima volta comparire quell'orsetto stilizzato con i denti digrignati, esatto, che c'è poi qua in Comleg. No, quello è il Minotauro, quello che c'è in Amnesiac. Il Minotauro diventerà il Minotauro triste. Diventerà un altro dei loro simboli. È presente quella faccia, questa qui che c'è in Comleg, questo orsetto con gli occhi a palla, i denti aguzzi.
Ok, perfetto.
Che diventerà il loro logo stilizzato più famoso. Quindi compare per la prima volta nel secret booklet che si trova all'interno di Kid A. Quindi easter egg. E perché fanno tutte queste cose? Perché non rivelano mai i contenuti nello specifico delle loro canzoni e le intenzioni e tutto il resto? Tom York ha dichiarato: quando io ero adolescente a me piaceva un po' andare a scovare i significati nascosti delle canzoni, e mi piaceva che le band che io seguivo facessero insomma delle cose un po' simili ad indovinelli, e per questo motivo ha voluto insomma tenere agganciati, incuriositi i suoi fan proprio facendo tutte queste stranezze, ponendole all'interno del suo album. Un'ultima particolarità riguardo al booklet segreto di Kid A è quella che all'interno, oltre a questi disegni che vedono l'orsetto con i denti aguzzi, ci sono anche delle scritte, delle intere frasi o delle parole singole, delle scritte in stampatello, che non sono altro che il metodo dadaista che lui impiegò per uscire dal blocco dello scrittore, dalla depressione che aveva seguito l'intenso tour di OK Computer, e che quindi portò anche questo parto difficile di Kid A. Metodo dataista che consiste nel infilare all'interno di un cappello stralci di carta, piccole frasi, segmenti, parole, e poi pescarle o utilizzarle proprio come testo della canzone o semplicemente lasciarsi ispirare. Per esempio Pyramid Song, che non è in quest'album, però il titolo fu proprio inventato, trovato, estraendo dal cappello una frase così a casaccio. È molto bizzarro, è un metodo dataista, e tra l'altro loro che già precursori, già loro subito, sin dagli albori dell'internet, quando ancora c'era Napster, non c'erano i torrent,
Napster,
che usiamo
oggi,
loro furono furbi, perché loro fecero fare il leak online di Kid A. Quindi da una parte cercavano di sopprimere l'hype che si era creato, dando direttamente, rompendo questa attesa e facendolo leakare.
Tutto quello che sta dietro Kid A è un momento di grande cambiamento, di grande rottura.
Come lo testimonia la canzone che abbiamo passato qui all'inizio, esatto. Everything in its right place, tutto torna al suo posto. Grave periodo di crisi, di blocco dello scrittore che lui deve superare facendo proprio così, no? Estraendo le frasi dal cappello, perché da solo non riesce a comporre, o quello che comporre lo butta nel cestino. Però perché proprio non gli piace.
Pensa alla contraddizione, tutto al suo posto per lui, però nel frattempo hai scombinato le menti, o comunque
c'è chi dice che
le aspettative di milioni di ascoltatori.
Infatti c'è chi dice che la più grande forma di costruzione sia preceduta dalla distruzione, no? E forse questo è quello che hanno fatto un po' loro, perché lui deve uscire da questo periodo tremendo, e allora è o cambiare o morire probabilmente, e così inizia questa grandissima sperimentazione con l'altro pilastro fondamentale della band, che è Johnny Greenwood, che è probabilmente forse anche più grande, senza dire un'eresia, anche più grande di Tom stesso. Lui è l'unico ad avere una formazione musicale seria all'interno di quella band, quello che fa gli arrangiamenti, le armonie, fa tutto insomma. sta un po' nell'ombra perché il frontman è Tom, ma in realtà il contributo che lui apporta è, è fondamentale. E quindi insomma è strano, perché da una parte c'è questo voler soffocare la promozione, l'hype eccetera, però dall'altro c'è una macchina alle spalle dei Radiohead.
Forse loro prima di altri hanno capito le potenzialità del web.
Loro hanno capito subito le potenzialità del web e lo utilizzavano già subito. E poi se tu consideri che per esempio il Rainbow hanno fatto tutta quella trovata con l'offerta libera, erano già avanti
perché lì comunque 2000. Poi c'è l'etichetta discografica che stavano piangendo, esatto. C'erano disperati, perché se quel disco come fu all'inizio uscì effettivamente solo su web, con vendita direttamente ad persona, mo con l'offerta libera, beh sai, poi diventa problematico per un'etichetta discografica riuscire, perché loro comunque hanno sovvertito gli schemi,
e comunque loro sono sempre rimasti a galla,
sì
quindi tra packaging, quindi il nostro Stanley Domwood che è il nostro protagonista di questa cover investigation, perché è tutto merito suo se le cover che abbiamo sono quelle che vediamo, esatto. E che ci piacciono, e allo stesso tempo una forma di rifiuto, perché ce ne sono diverse conversazioni trascritte di Thom Yorke che si ribella ai suoi discografici che citano il capitalismo, e lui praticamente li manda a quel paese, sì. Quindi sì, da una parte questa macchina ben oliata che è indipendente, allo stesso tempo commercializzata, marketizzata.
Io credo che loro abbiano capito, cioè al di là della parte musicale che comunque è avanguardistica, sicuramente avanti, sicuramente sempre alla ricerca di nuove frontiere. Io addirittura spesso e volentieri continuo a pensare che Radiohead siano una band del futuro tornata indietro nel passato a raccontarci come sarà la musica del...
Magari è stato questo Kid A a fare un viaggio a ritroso, a suggerirgli insomma, tutto questo.
Voglio pensarlo in maniera molto poetica, molto, molto romantica, no? Sotto questo punto di vista. Però dall'altro, se tu ci pensi un secondo, loro hanno sviluppato due linee di pensiero. La prima è quella che vuole il web come elemento di diffusione della loro musica,
assolutamente sì,
cercando comunque di non farsi fare un danno, perché a quel punto loro pensano tanto la nostra musica su web ci finisce uguale, a questo punto te la metto io poco per poco, intanto mi guadagno quel minimo. Dall'altro lato però differenziano la loro offerta creando dei packaging, creando delle release, creando delle attese che non sono replicabili. Cioè Amnesiac, tu non puoi fare una cosa.
Quell'Amnesiac lì ha vinto l'anno in cui è uscito il Grammy per il miglior packaging, esatto. Ed è adesso introvabile o trovabile a prezzi astronomici.
Ma la stessa cosa vale per Hail to the Thief, che aveva un'edizione limitata, vale per In Rainbows, vale per The King of Limbs, che è l'ultimo,
sì, newspaper album.
Questo è fatto chiaramente per seguire anche quell'altra linea di pensiero. Cioè io non sono replicabile. Tu puoi forse replicare la mia musica come CD, ma io te lo do tanto.
E guarda, mi è venuta in mente una considerazione, no? Questa depressione in cui cadde Thom Yorke era forse frutto un po' della cosiddetta perdita d'aureola dell'artista. Cioè loro questo successo enorme forse che li ha travolti, in fondo neanche lo volevano, perché sono persone abbastanza schive, no? Si sono trovate molto a disagio nei confronti di questa fama che li ha travolti, e anche nei confronti del fatto che la perdita d'aureola dell'artista non è altro che vedere la propria arte, quindi qualcosa di molto intimo, di molto alto, mercificato, meramente venduto, prostituito, no, al pubblico,
sì.
E quindi il voler creare degli album, delle release che sono poi delle piccole reliquie, dei piccoli tesori, ma forse anche a combattere, a dare ancora un valore aggiunto alla qualità, no, di quella che poi è già la musica che ci troviamo all'interno, ma a completare tutto questo pacchetto. Per cui in sintesi, Kid A, contenuto, immagine, la guerra nel Kosovo, non è un album politicizzato, però sappiamo che Radiohead sono coscienti della società, di tutto quello che ci sta intorno, non sono i primi stupidi venuti inconsapevoli di quello che accade nel mondo. Quindi questa duplicità, collaborazione con Stanley Domwood, packaging stupendi, limited edition adesso introvabili, tutto questo è quello che circonda l'universo delle cover art di Tom, Colin, Johnny e company.
Beato chi l'andrà a vedere.
Io ci andrò.
Esattamente, a Udine.
Sì.
2 settembre?
23 mi sembra che l'abbiamo spostato.
Ok, perfetto. Benissimo, Alessia, io intanto ti ringrazio. Chiaramente questo ci apre adesso 50 minuti ottimi di ascolto musicale, piuttosto tortuoso e piuttosto sofferto, perché poi quando parliamo di musica, come dicevo poc'anzi, prima di entrare in diretta, è difficile costruire una playlist partendo dai Radiohead, perché secondo me sono talmente seminali che è difficile anche creare dei link conseguenziali, però ho provato a cercare una strada anche in questo caso. Allora, il brano con cui ovviamente chiudiamo la nostra cover investigation di questa sera è Idiotech. Io ti ringrazio, ci ritroviamo lunedì prossimo. Preannunciamo, perché tanto ho detto che non era un segreto, lunedì prossimo sarà l'ultima prima delle vacanze di Private Investigation.
E quindi vediamo chi sono?
Dobbiamo rivelare chi
allora sono i Cure.
Sono i Cure, e che, con cui abbiamo vissuto e continuiamo a convivere, e a differenza delle altre Private Investigation, sarà una Private Investigation dedicata unicamente...
Una monografia?
Sì, una monografia che vorrei chiamare obscure, cioè provare ad ascoltare tutto ciò che dei Cure, a mio giudizio, è molto oscuro. E quindi spegneremo la luce, accenderemo le candele. Ma intanto ci ascoltiamo Idiotech. Grazie Alessia, ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
It's all the time.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali.
No mercy or disguise, with their hearts set out in flames. I know I've seen the master plan. Well, I'm just a man.
I am just a man.
The master.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Baby's on fire.
beh, sì, finisce in un modo piuttosto strano e molto strampalato. E questa è una delle chicche che questa sera abbiamo voluto inserire in questo nostro appuntamento di Private Investigation. Intanto, questo è Private Investigation, l'abbiamo detto 100 volte, indagini private su memorie musicali. Antonio Vetrano con voi ogni lunedì sera dalle 20:30 fino alle 22:00. Quindi abbiamo già toccato la prima metà della nostra trasmissione. In Cover Investigation avevamo i Radiohead e quindi la logica del cambiamento. Ora, vi avevo già detto fino a qualche istante fa, è davvero difficile riuscire a costruire un percorso musicale con i Radiohead, o comunque partendo dai Radiohead, perché è davvero difficilissimo. Puoi seguire mille strade e tutte potrebbero essere attinenti e nessuna potrebbe essere. Allora mi sono lasciato un po' guidare dai ricordi e allo stesso tempo dalle atmosfere che ho riscontrato all'interno di Key Day e che ho riscontrato all'epoca in altre produzioni coeve o antecedenti o successive. Allora, tanto per iniziare, una delle cose che avevo voglia di farvi ascoltare dopo Idiotech era questa El President. El President è un brano che Tom York registrò insieme ai Drugstore. Chi erano i Drugstore? Era una band dal pio assolutamente indie pop, si sarebbero sciolti qualche anno dopo, non ebbero mai grande successo, ma bastò la voce di Tom York per rendere questo brano assolutamente unico, ed è stato pubblicato solamente in versione singolo. Quindi Drugstore con El President è il contributo eccezionale di Tom York alla voce, brano assolutamente politicizzato perché appunto parlano dell'uccisione di un presidente. Immediatamente dopo abbiamo recuperato una colonna sonora di un film bellissimo, uno di quei cult movie del tempo, assolutamente interessante, Velvet Goldmine, che racconta la storia di questa fittizia band in piena epoca glam. Quindi ci sono cover di Roxy Music in mezzo, come anche di Mark Bolan e i suoi T-Rex. E per realizzare questo film gli attori, comunque le voci, erano voci di artisti del tempo, per cui parliamo di Brian Molko dei Placebo, come anche lo stesso Tom York, Thurston Moore dei Sonic Youth, c'erano i Pulp in mezzo, c'erano coinvolti, cioè coinvolto anche lo stesso Brian Eno. La colonna sonora di questo film è bellissima, probabilmente forse più bella la colonna sonora del film stesso. Il brano che vi ho fatto ascoltare fino a qualche istante fa e si intitolava Babies on Fire, eseguito da questi fantomatici Venus in First. Ma i Venus in First in realtà era un gruppo che non esisteva, cioè esisteva dentro il film, ma era composto da Bernard Butler e da Tom York. Quindi anche in questo caso una di quelle collaborazioni molto strane che Tom York ha fatto. Non ne ha fatte proprio tantissime, però quelle che lui fece furono delle collaborazioni assolutamente proficue e ad altissimo valore aggiunto. E a proposito di studio sui suoni, a proposito di menti che si interrogano e che cercano di trovare nuove strade al sentire e al fare musica, in quello stesso momento in Francia, forse una delle mie band preferite pubblicava un album che aveva molto a che spartire con la radio, Radio Number One. Loro sono gli Air, da 10,000 Legend.
Radio number one.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali. Investigation. Indagini private su memorie musicali.
sweet.
La cosa che mi spiace di più di questa sera è che il tempo purtroppo è davvero il nostro più grande nemico, e nemmeno l'accorpare più selezioni una dopo l'altra riuscirà a farci ascoltare più brani di quelli che riusciremo a proporre, ed è una cosa che un po' mi spiace, anche perché comunque le 22 è in assoluto l'orario oltre il quale non possiamo per nulla andare. Stiamo in ambito di contaminazioni, in ambito di cambiamenti, e allora ho pensato che forse probabilmente aveva un senso iniziare a snocciolarvi uno dopo l'altro tutta una serie di band che in questo primo decennio del terzo millennio iniziarono a vivere la musica con un piglio assolutamente innovatore, cercando di mescolare, di sparigliare le carte. Io la vedo sempre così, la vedo come una partita a carte in cui c'è qualcuno che fa un gioco nuovo e spiazza tutti quanti gli altri. Allora spesso e volentieri, per poter far questo, hai bisogno di nuovi elementi. I nuovi elementi vengono forniti allo sviluppo della tecnologia, e quindi dall'elettronica, dai sampler, dai sequenza, dai computer e via discorrendo. Lo fecero i Radiohead in maniera assolutamente devastante e totalmente innovativa, ma anche questi signori che abbiamo ascoltato nel loro piccolo non furono da meno, a iniziare dagli Air francesi. Non avremo mai parola a sufficienza per elogiare il lavoro di questo collettivo, in realtà poi sono due, però si circondano sempre di tanti altri artisti che ruotano intorno a sé, e probabilmente al lavoro degli Air e di pochi altri artisti francesi si deve chiaramente quell'appellativo di French Touch, che comunque indica un certo modo di far musica, una certa attitudine. Radio Number One era stata da 10,000 Hertz Legend, che era l'album del 2001 per gli Air, mentre invece in quello stesso periodo viene fuori un nuovo modo di far musica, una musica fatta quasi sottovoce, una musica fatta in totale assenza di strumenti elettrici, quindi chitarra elettrica come anche batteria e basso. Bastano un paio di chitarre e una voce per riuscire a incantare il pubblico. A far questo è un combo, un gruppo norvegese, si chiamano Kings of Convenience. Il cantante tipo un po' strana, si chiama Erland Hoy, che si rivelerà poi un artista poliedrico geniale in tutte le sue manifestazioni. Il primo album dei Kings of Convenience lascia tutti di stucco perché è un nuovo modo, ripeto, di far musica. Si parla nuovamente di fenomeno new wave, addirittura però si utilizzano anche altri termini per indicare questa nuova forma di musica. Ricordo anche i Turing Breaks, per esempio, erano un gruppo che si inserì in questa scia. I Low Gold, ce n'erano tanti nei primi mesi degli anni dell'anno 2000, insomma del primo decennio di questo terzo millennio. Il primo disco dei Kings of Convenience, a dimostrazione però che poi si può fare tutto il contro di tutto, venne utilizzato in maniera assolutamente innovativa e dissacrante come base per dei remix che ne stravolgono completamente l'essenza e la struttura. Così The Weight of My Words, che era un brano, ve lo farei ascoltare in chiave originale, non c'entra niente con quello che vi ho proposto, venne remixato da Fortet, ma ci fu per esempio Royxop, lo stesso Andy Votel, la Editron e anche i stessi Kings of Convenience si divertirono a rimettere in discussione le loro stesse canzoni, e così pubblicarono un versus. Quindi raccolti questi remix vennero inseriti in un versus, in un album che si chiama quindi Kings of Convenience Versus, pubblicato nel 2001, disco bellissimo, altro pietra miliare secondo me. È l'album dei La Lipuna, provenienti tedeschi ovviamente. Scary World Theory, sicuramente il disco che più di altri ne illustra le capacità artistiche. Da lì a breve ne arriveranno altri dischi altrettanto validi, ma questo comunque resta comunque, forse perché il primo, la loro prova più intensa. Ce ne fu un altro ancora prima, però non ebbe grande eco. Questo forse con il contratto con la More Music Records, che era un'etichetta discografica con base a Berlino, particolarmente attenta allo sviluppo della musica e delle interazioni tra musica elettrica e musica elettronica. Questo disco probabilmente, grazie anche al contratto con la More Music, venne proposto e prodotto in una certa maniera, e quindi rappresenta un momento importante negli ascolti di quegli anni. La canzone che vi ho proposto si chiamava By Pat, ma sicuramente se volessi raccontare in maniera ancora più dettagliata le sensazioni che si provavano ad ascoltare musica che aveva dentro di sé gli elementi del cambiamento, non potrei fare a meno di ricorrere a un brano che è rimasto comunque nella storia della musica come una delle cose più contaminate. Loro si chiamavano Not Twist e questa era Pilot.
Only we are pilots.
Investigation. Indagini private su memorie musicali.
We'll be right back.
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Thank you.
proviamo a raccontare le mani attorno a una gola cosa possono significare. Tentativo di omicidio, per esempio, potrebbero anche significare... No, significano solo quello, significano ti metto le mani al collo. Hands around my throat, le mani intorno alla mia gola. Loro si chiamano Death in Vegas ed è uno dei gruppi un po' forse più contorti dell'ultimo decennio. Sono passati attraverso tante mode e tendenze, forse perché probabilmente non sono in realtà dei veri e propri musicisti, quanto invece dei produttori, degli ingegneri del suono che si circondano del contributo di altri artisti, da iniziare da Iggy Pop anche ai fratelli Gallagher, che gli diedero una mano qualche tempo fa. Questo è un disco, probabilmente il disco più riuscito della loro discografia, perché oggi i Death in Vegas sono molto clubbing, oggettivamente non li apprezzo particolarmente, sono troppo clubbing. Qui erano invece, avevano un'anima rock, anche se particolarmente contaminato. Il disco si chiamava Scorpio Rising, venne pubblicato nel 2002, appunto. Hands Around My Throat ve l'ho già raccontata. Non vi ho raccontato invece niente di questi Mrs. John Soda, che rappresentarono, non so intanto se esistono ancora, so solamente che l'etichetta era sempre la More Music Records, so solo che avevano una struttura parecchio contaminata, utilizzavano macchine, sintetizzatori, campionatori, però avevano anche un certo amore per le chitarre anche per le tastiere, che trasferivano nel loro modo di far musica. È così che questo disco, probabilmente quello di maggior successo, si chiamava No P-Ord, credo, scusate perché è difficile anche andarla a leggere, perché la copertina è fatta con una grafica. Allora era Number P-Ord, No P-Ord, scusate, No P-Ord. E il brano che vi ho fatto ascoltare si intitolava Go Check, copertina bellissima, poi un booklet interno che per realtà è un gioco con dei listelli di carta che si combinano tra di loro per fare dei disegni, delle figure piuttosto strane. Ma insomma, la discografia spesso e volentieri non è solamente CD, ma è anche booklet e anche packaging. Questo giusto per spendere due parole verso la musica originale e non verso le copie. Mentre invece per quel che riguarda Nottwist, Pilot sicuramente resta una delle canzoni più belle, non solo dei Nottwist, ma proprio del tempo. Su questo genere di musica, su questo modo di far musica, poi si è costruito il termine inditronica, insomma, giusto per dare sempre la solita definizione che chiaramente serve per omologare, anche per più o meno rendere accessibile un certo fenomeno, un certo modo di fare musica. Adesso vi voglio portare in Svezia, se non ricordo male. Lei si chiama Karin Dreyer Anderson, era la cantante di Knife, ma questo è il suo progetto Fever Ray, e questa è When I Grow Up. Gelida, fredda, fredda ma calda, scura, oscura, anche un po' tetra, e perché no, piena di macchine. Thank you. qualunque tipo di commento, ad iniziare dal fatto che è assolutamente inquietante. Anche dal vivo mi dicono che Fever Ray sono davvero un gruppo parecchio inquietante. Visti in festival, sul palco, hanno un modo di presentarsi molto strano, quasi da cerimonia, quasi da antica cerimonia druida. La copertina meriterebbe qualche approfondimento, con queste immagini quasi dell'orrore, questa donna che tiene in mano una sorta di cilindro che si sviluppa tra le due mani con la scritta Fever Ray, il raggio della febbre. Disco davvero, nel 2009 è stato uno degli album più chiacchierati, più discussi, proprio perché è contaminato e pieno di tante atmosfere e sfumature. Noi purtroppo siamo arrivati al termine. Avevo già detto sin dall'inizio che avevo la consapevolezza che non vi avrei potuto far ascoltare tutto quello che avrei voluto, e infatti quattro canzoni restano fuori da questa nostra sequenza di questa sera. Questa era la penultima puntata di Private Investigation prima delle vacanze. Noi torneremo lunedì prossimo con una versione un po' strana di Private Investigation, perché sarà dedicata solo a un'unica band. Ma è chiaro che se tu a 16 anni il primo gruppo particolare a cui ti accosti è quello con cui poi crescerai e che continuerai ad ascoltare, a quel punto svilupperai una sorta di amore che non sarà mai odio, diventerai praticamente fan e perdi anche ogni forma di obiettività. E allora raccontare quel gruppo significa non potersi limitare a una sola o due canzoni, ma vuoi dedicare tutto lo spazio. Ecco perché la prossima puntata sarà dedicata ai Cure. Beh, secondo me ci sta pure, non avevo ancora fatto nessun tipo né di retrospettiva né di monografia né di niente, però voglio cercare, data l'ampiezza della loro discografia, vorrei dare un sottotitolo a questa ennesima esplorazione che vorrei fornire dei Cure. La vorrei chiamare Obscure, quindi farvi ascoltare magari canzoni che normalmente non hanno avuto passaggi radiofonici oppure approfondimenti di alcun tipo. Detto questo, vi lascio con un ultimo brano per questa sera. A proposito, ricordo che Private Investigation la potete prelevare in download su www.rumori.net oppure attraverso il sito di Radiolab, www.radiolab.it. ricordo che Radiolab va in onda sui 101 in FM grazie al supporto e sulle frequenze di Radio Amore tutti i giorni dalle 16 alle 22, mentre invece su net, su web, www.radiolab.net, qualora ci vogliate seguire attraverso lo streaming su internet. Ultima canzone, un gruppo di cui si sono perse le tracce, italiano, attenzione, non ne abbiamo girati tanti ultimamente, o perlomeno una puntata forse ci sta. Settimana scorsa c'erano i Neon, loro si chiamavano Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Pubblicarono un mini album nel 2002 bellissimo per conto di Santeria Audio Globe, si chiamava Iris, e all'interno di questo mini album c'era una rilettura del tema dei Persuaders di John Barry, che è assolutamente da lasciare senza parole. Vi domanderete che cos'è The Persuaders Team di John Barry. Era la colonna sonora di un telefilm mitico, era il telefilm di Attenti a quei due con Tony Curtis e Roger Moore. E allora io, come se fosse un vero e proprio inseguimento, salgo sulla mia macchina e scappo, e vi lascio con Attenti a quei due, ossia The Persuaders Team, fatta da Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Da Antonio Vetrano è veramente tutto. Private Investigation finisce qua. Buonasera, ciao.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Avete ascoltato